Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante e soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
Scandalo caporalato a Verona, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per milioni di euro a due caporali accusati di aver ridotto in schiavitù 33 braccianti indiani.
Il problema del mondo del lavoro è un problema reale che colpisce non solo il Mezzogiorno d'Italia, ma il paese intero. Il caporalato non riguarda più solo il latifondismo delle grandi coltivazioni del Mezzogiorno d'Italia, ma riguarda purtroppo anche il Nord Italia. È un problema di carattere culturale e quindi di carattere politico che va affrontato in una maniera soltanto. Bisogna far comprendere attraverso azioni legislative e politiche economiche adeguate che il lavoro non è sfruttamento, non è mero calcolo economico dove meno spendi per il lavoro più profitto fai, ma il lavoro è una questione di dignità, di diritti, di qualità della vita. Per fare questo gli imprenditori vanno accompagnati, vanno educati, vanno stimolati nel modo giusto. È chiaro ed evidente che se c'è da un lato uno Stato che è un socio occulto, che maggioritario in tanti casi, che attraverso la pressione fiscale preleva costantemente dalle casse delle aziende somme indebite, non offrendo quegli adeguati servizi e supporti che dovrebbero essere offerti dal ruolo regolatore nell'economia dello Stato, è evidente che gli imprenditori si comportano poi di conseguenza, assumendo comportamenti non responsabili nei confronti dei loro lavoratori. Se per primo lo Stato riuscisse a ridurre il carico di pressione fiscale e dall'altro lato l'oppressione burocratica che troppe volte colpisce in maniera inopportuna e dannosa le nostre imprese, ci troveremmo nelle condizioni di avere quelle risorse e quelle energie tale per cui il lavoro troverebbe dignità economica e in termini di diritti che merita, superando queste gravi situazioni di caporalato che vengono raccontate troppo spesso nel nord e nel sud del nostro paese.
Dibattito sul ponte dello Stretto, i leader politici Schlein, Bonelli e Frantoianni hanno presentato l'esposto in procura contro il progetto del ponte sullo Stretto di Messina.
Il problema non è essere favorevoli o contrari al ponte sullo Stretto, anche in questa occasione le posizioni non devono essere viste in una logica di partigianeria politica o di appartenenza di parte politica. Vanno analizzate secondo quella che è l'unico parametro di riferimento, cioè l'utilità di un'infrastruttura per lo sviluppo di un'area di depressione economica, sociale e culturale come quella del Mezzogiorno d'Italia. Personalmente io sono convinto che se da un lato ponte sullo Stretto non risolva i problemi per Mezzogiorno d'Italia, dall'altro lato ogni intervento di politica economica attiva nel Mezzogiorno d'Italia può essere uno strumento positivo per quella terra. Quindi guardiamolo in quest'ottica e poi soprattutto dato che abbiamo per decenni ormai investito risorse, capitali pubblici, intelligenza pubblica e intelligenza privata alla realizzazione di quest'opera, credo che sia consapevolezza diffusa che forse è arrivato il momento di decidere il vero da farsi. E personalmente, se si è deliberato che il ponte si deve fare, credo che sia arrivato il momento di prendere con serietà quella decisione e di portarla a compimento. Atteggiamento delle sinistre che, come sempre, usano le decisioni governative opposte come leva di consenso, agendo sul malessere locale, non generano quella assunzione di responsabilità necessaria per comprendere quanto invece sia importante che lo Stato si impegni ad investire energie, risorse e politiche e legislazione a favore di un Mezzogiorno d'Italia sempre più solo, sempre più abbandonato e sempre meno organizzato per garantire sviluppo alle giovani generazioni che lo vivono.
Decreto agricoltura, è stato approvato il decreto che introduce nuove misure di sostegno del settore agricolo in Italia.
Sicuramente non è la panacea di tutti i mali, sicuramente non è lo strumento con cui si va a risolvere i problemi dell'agricoltura dalla sera alla mattina. Però è importante che questo paese si doti, dopo decenni di silenzio e assenza e forse una sudditanza inadeguata a livello europeo, di nuove politiche per il comparto agricolo. Il comparto agricolo è un'anima profonda di questo paese, una nazione che ha un robusto e ben organizzato e virtuoso comparto agricolo, è una nazione prospera, è una nazione che si prende cura del suo futuro e della sua popolazione, e quindi non posso che vedere con favore quanto messo in campo dal ministro Lollobrigida e quanto il governo sta realizzando nel campo dell'agricoltura. Questo paese ha bisogno di essere competitivo in un settore dove legislazioni europee sbagliate, competizione internazionale troppe volte sleale, scorretta e non adeguatamente regolamentata lo penalizzano. È già un miracolo vero e proprio che ci siano ancora tante eccellenze in questo comparto, competitive e virtuose tra i primi posti a livello mondiale e i loro settori, quando abbiamo tutte quelle penalizzazioni che ho appena annunciato che non sono mai state realmente affrontate. Quindi un buon segnale che guardiamo sicuramente con favore.
Elezioni presidenziali americane. Joe Biden ha confermato la sua intenzione di candidarsi nuovamente, dichiarando di voler sconfiggere Donald Trump alle prossime elezioni.
Il problema non è tanto la volontà di Joe Biden di continuare nella sua campagna elettorale o meno. Il problema è la fotografia che l'America sta dando della sua democrazia a livello internazionale. È evidente a tutti che sia in una fase di decadimento tale che debba preoccuparci in maniera importante e significativa. Vedendo Biden, vedendo questa campagna elettorale nella sua complessità, mi par di vedere la foto delle ultime cariatidi dell'Unione Sovietica, da Chernenko in avanti, che hanno governato l'impero sovietico nell'ultimo decennio degli anni Ottanta, prima del crollo del muro di Berlino. Una classe dirigente incapace di evolvere, di rinnovarsi, incapace di generare classe dirigente giovane con visione lungimirante di prospettiva, capace anche di sconfessare le gestioni che hanno caratterizzato quel paese in precedenza, è un segno di forte debolezza. Ed è un segno di forte difficoltà nel misurarsi con le sfide del tempo. Siamo passati dall'America della nuova frontiera di John Fitzgerald Kennedy del 1960 all'America di un ottuagenario che commette errori di parola e di azione sistematici e continui, in quanto non in grado di essere adeguatamente attrezzato fisicamente e forse anche mentalmente nel fungere una responsabilità tra le più importanti nella storia e nel mondo. Quindi un interrogativo ce lo si deve porre, ma a questo livello, non tanto a Biden sì, Biden no, perché sarebbe estremamente riduttivo per il ruolo storico e internazionale che gli Stati Uniti d'America svolgono.
Maltempo al nord Italia, forti temporali e grandine hanno colpito diverse regioni del nord, causando danni ingenti, soprattutto a Milano, dove la grandine ha raggiunto dimensioni notevoli.
È evidente a tutti che è in atto un'estate particolare, gli eventi atmosferici ne sono la conferma, è evidente a tutti che c'è un clima che va ovviamente guardato con attenzione, rispetto e una azione positiva della politica. Noi non dobbiamo cadere dentro al dibattito sterile del climate changing o no, del cambiamento climatico o meno. Questo è un dibattito che, per quanto mi riguarda, oltre ad avere fragili e deboli basi scientifiche, crea solamente una divisione che non genera bene all'interno delle comunità e dei popoli, tra ricchi e poveri, tra terzo mondo e sud del mondo e nord del mondo e mondo sviluppato. Dobbiamo avere l'intelligenza di governare questi processi che l'ambiente ci pone davanti agli occhi. E governarli significa combattere il dissesto idrogeologico, prevenire anziché curare le difficoltà che emergono da una situazione climatica diversa. Per esempio, abbiamo tanta acqua che cade in poco tempo e in maniera importante e significativa, avere dei serbatoi di raccolta acqua per garantire a quelle zone più fragili che non hanno l'acqua in certi periodi dell'anno, per esempio nel Mezzogiorno d'Italia, è una strategia corretta e intelligente su cui altre nazioni come la Spagna hanno investito risorse pubbliche e ingegneria pubblica. L'Italia su questo non ha mai investito nulla, anzi disperde in maniera improduttiva e onerosa tante risorse di acqua che sono già canalizzate, presenti nel nostro paese. Ecco, bisogna governare i processi. Governare significa avere creatività giuridica e creatività ingegneristica, e mi auguro che questo periodo particolarmente significativo di cambiamento anche climatico ci aiuti nella direzione corretta, affinché si assumano responsabilità adeguate, capaci di governare questi processi, come vi dicevo poco fa.
Crisi Ucraina, continuano le tensioni tra Ucraina e Russia, con nuovi attacchi riportati nelle regioni del Donbass e discussioni internazionali sulle possibili soluzioni diplomatiche.
La situazione in Ucraina è una situazione molto complessa e che continua a portare avanti morti su morti di civili inermi. Il problema è che non si è capaci di capire che bisogna uscire da tutta questa situazione attraverso una serie di azioni che devono essere guardate in un'ottica di possibilità di tregua e possibilità di canali di pace. Ho guardato con favore, con positivo interesse, l'intervento del Presidente del Consiglio europeo Viktor Orbán, che ha voluto aprire ponti di confronto con la Federazione Russa, con la Cina, capaci di stemperare il clima internazionale troppo belligerante e troppo dannoso per i civili inermi in Ucraina e in tante parti del mondo, con vittime di a questo contesto internazionale troppo violento e troppo conflittuale. In questo senso, quindi, credo che l'Europa debba lavorare per aprire ad un percorso che parta da una tregua dei combattimenti, che apra un tavolo di trattative tra le parti, inevitabilmente facendo sedere a questo tavolo anche la Federazione Russa e anche la Repubblica Popolare Cinese, e che si sia capace di costruire in Ucraina un nuovo equilibrio globale che sia capace di generare pace e non armamenti sempre più forti e investimenti in armi sempre più robusti e conflittualità che colpiscono vite inermi e che generano un mondo di guerra e non di pace.
Intitolato l'aeroporto di Malpensa al Silvio Berlusconi. Quanto ti piace questa cosa, Mirko?
Mi piace molto il fatto che l'aeroporto di Malpensa sia stato intitolato a Silvio Berlusconi. Credo che, come ho già detto in altre occasioni dove mi è stata chiesta un'opinione in merito, sia importante che un nome conosciuto in tutto il mondo per la sua caratura istituzionale internazionale, presidente del Consiglio più longevo della storia d'Italia, ma anche per la sua essere stato un imprenditore visionario e lungimirante, che ha dato lavoro a decine di migliaia di persone, conosciuto anche per questo in tutto il mondo, sia riconosciuta con questa scelta dell'ENAC di attribuirgli il nome dell'aeroporto di Milano più importante e di uno degli aeroporti italiani ed europei più importanti. Bisogna fare azione commerciale, e azione commerciale vuol dire rendere attrattive anche i nostri punti di snodo commerciale e turistico come sono gli aeroporti. Bene il Silvio Berlusconi Airport e bene la scelta che è stata presa.
Discussioni interne tra i partiti in vista delle elezioni regionali. Il Partito Democratico affronta tensioni per le scelte dei candidati.
La scelta più importante che ha riguardato la regione Emilia-Romagna, dove Stefano Bonaccini è andato a fare l'europarlamentare, mettendosi anticipatamente dalla carica di presidente della regione Emilia-Romagna, ha visto nelle scorse ore la discesa in campo del sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. In questo senso credo che i nodi più importanti si siano sciolti. È evidente che c'è una difficoltà nel costruire classe dirigente, anche dentro a un partito come il Partito Democratico, che da sempre ha avuto tra i suoi meriti interni quello di costruire classe dirigente in maniera continuativa e stabile. È evidente che si sono dovuti andare a prendere un sindaco in carica di un'importante città che governano, forse una delle ultime roccaforti, come già detto più volte, dopo la caduta di Forlì e di Ferrara, quale Ravenna. È evidente che c'è un disagio, una difficoltà e un'incapacità di costruire classe dirigente da parte del Partito Democratico, che è evidente ed è conclamata. In questo senso si aprono delle opportunità interessanti, come è avvenuto in altre città dove i decenni di governo monocolore della sinistra sono caduti, penso a Forlì e penso a Ravenna. Vanno costruite delle candidature robuste, forti, realmente alternative e con capacità di buon governo credibili e strutturate. Superiamo gli steccati ideologici e pensiamo realmente a quello che c'è da fare per il bene delle popolazioni. Questa è la prospettiva di rinnovo e di buon governo che dobbiamo guardare con favore.
In infiammazione del pericardio per il ministro della difesa, è stato colpito da pericardite, un'informazione del cuore che ha sollevato preoccupazioni per la sua salute. Facciamo i nostri auguri di buona e presta guarigione al ministro.
Rivolgiamo a Guido Crosetti i migliori auguri per una pronta guarigione, i migliori auguri per un ritorno all'operatività completa al Ministero della Difesa, e rivolgiamo alla famiglia i migliori auguri, un affetto sincero e una preghiera a fronte di una figura importante della nostra Repubblica e di un ministro che sicuramente ha gravi responsabilità e che ha bisogno di avere tutte le sue forze pienamente funzionanti per assurgere a questa importante responsabilità istituzionale.
Cannabis light, il governo italiano ribadisce la sua posizione contraria alla legalizzazione della cannabis light con dichiarazioni ferme del ministro dell'agricoltura.
Un buon segnale, una buona dichiarazione scelta quella presa dal ministero dell'agricoltura. La cannabis è una droga e le droghe non esistono, quelle leggere o quelle pesanti. Dobbiamo tutelare la vita soprattutto dei più giovani e dobbiamo non abbandonarla a un uso incontrollato e figlio di un business commerciale a 360 gradi. Quindi ottima scelta. Da tempo chi ascolta e mi corrisponde sa che siamo contrari alla commercializzazione della cannabis, contrari alla sua utilizzo dentro a produzioni commerciali varie come i dolci, come gli snack o altre cose. La cannabis è una droga, la cannabis va combattuta, non va commercializzata, non va prodotta e usata in contesti commerciali e di larga scala diffusiva. E quindi bene ha fatto il Ministero dell'Agricoltura, bene ha fatto il Governo.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli.